Ciao, sono Human e benvenuti a una nuova puntata di Cambia Paradigma, il podcast che ti aiuta a crescere e sviluppare il tuo potenziale e aumentare la soddisfazione nella vita. Nella puntata di oggi parliamo di una skill super importante nella nostra vita, il decision making o la capacità di prendere decisioni. Ogni giorno, sia nella vita personale che professionale, ci troviamo a prendere delle decisioni, ma sappiamo bene che non è sempre facile e ci sono tanti fattori che ci influenzano. È pertanto fondamentale conoscere il nostro processo decisionale e utilizzare un metodo che ci aiuti a prendere la decisione migliore possibile. Per cui, insieme al mio ospite discuteremo di come prendere le decisioni in modo efficace e ponderato e in generale come migliorare questa skill importante. Se sei interessato a questo argomento o ti trovi in un momento in cui devi prendere delle decisioni importanti, ascolta questa puntata e resta con noi fino alla fine. L'ospite di questa puntata è un ingegnere e PMO Director in azienda ICT, Project Manager da più di 15 anni, appassionato di tecnologia, design thinking e tecniche di produttività personale, a cui piace coltivare il lato creativo con un approccio multipotenziale alle cose. Do il benvenuto a Luca Lonardi. Ciao Luca e grazie per essere qui.
Ciao Human, grazie di avermi invitato nel tuo podcast, è un piacere essere qui con te, un saluto a tutti gli ascoltatori di Cambia Paradigma ovviamente.
Grazie Luca, allora il tema di oggi è davvero interessante e importante. Praticamente in qualsiasi offerta di lavoro che guardi, tra i requisiti richiedono la skill di decision making. Inoltre, anche nella vita di tutti i giorni abbiamo a che fare con questa skill. Quindi, se sei d'accordo, iniziamo la nostra chiacchierata e parto con la prima domanda.
Volentieri.
Allora, quali sono i principali fattori che influenzano la capacità di prendere decisioni?
Diciamo così, se noi prendiamo da quello che maggiormente c'è in letteratura, insomma dall'esperienza anche che tutti abbiamo, no? Perché tutti siamo chiamati a prendere decisioni molte volte in una giornata, a volte sono semplici, no? Cosa mangio a colazione, a volte invece passano su cose molto più importanti che magari legate al lavoro o anche scelte familiari. E, i fattori che influenzano principalmente sono le informazioni disponibili che abbiamo a disposizione, l'esperienza passata, il contesto in cui siamo, quanto tempo abbiamo a disposizione, è importantissimo, le risorse che abbiamo a disposizione, ovviamente le conseguenze potenziali che noi ci aspettiamo della decisione che prendiamo e anche questo fondamentale, le nostre proprie inclinazioni personali o anche detti bias di pregiudizio. C'è da dire che in realtà le decisioni si basano principalmente sulle emozioni. Noi spesso pensiamo che i metodi di decisione passano da avere elementi logici razionali, no? Quindi sono le scelte migliori. Alla fine le scelte sono sempre fatte sulla base delle emozioni. Diciamo che se posso citare un autore che si chiama Dan Hill, in un suo libro lui dice che un uomo prende una decisione per due ragioni, quella buona e poi quella vera. Quindi i fattori sono questi, principalmente le emozioni. Esistono tecniche, modalità poi per fare in modo di calmierare, di mitigare questo.
Sì. Allora, recentemente ho iniziato a leggere il libro di Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Devo dire che è un libro molto interessante e tra l'altro è per la seconda volta che lo nomino nel mio podcast. Anche nella puntata 11 con Giulia Fidilio abbiamo parlato di questo libro. Nel libro Kahneman afferma che ci sono due sistemi decisionali e per la semplicità li nomina il sistema 1 e il sistema 2. Il sistema 1, secondo lui, agisce in modo automatico e intuitivo, mentre il sistema 2 richiede un maggiore sforzo cognitivo e analitico. Secondo te, quanto è importante comprendere il funzionamento dei due sistemi decisionali e consapevolizzare il proprio processo decisionale?
La comprensione del funzionamento dei sistemi decisionali, come li chiama Kahneman, dal mio punto di vista è molto importante. Il sistema 1, come dicevi tu, diciamo, viene anche chiamato in inglese default mode network, quindi il modo standard che abbiamo che il nostro cervello ha di lavorare, è quello a più basso consumo di energia e quindi quello che il cervello e noi cerchiamo di usare il più possibile, agisce in modo automatico e intuitivo, quindi ci aiuta, è fondamentale nel prendere decisioni di tutti i giorni, però spesso non considera tutti i parametri. E quindi nel mondo moderno a volte ci fa fare delle decisioni non ottime per noi. È molto utile ed era utilissimo quando eravamo raccoglitori e cacciatori e sentendo il ruggito in lontananza scappavamo subito nel fare scelte, ad esempio in finanza o in altri ambiti più complessi, spesso invece porta a prendere decisioni non ben poste. Il sistema 2 invece è quello che richiede un maggiore sforzo cognitivo, più analitico, quindi a maggior consumo, però è quello che ci fa analizzare maggiormente. Diciamo che l'importanza di comprenderli sarà il fatto che i due sistemi agiscono comunque, anche se io li conosco, se io conosco che esiste il sistema 1 non è che posso fermarlo, però sapendo che esiste posso creare delle strategie per mitigarlo. Ad esempio, sessioni di mindfulness possono aiutare a essere più pronti a capire che sto agendo in un sistema e quindi puoi fermarmi a un certo punto. E un piccolo esempio che a me capita nei colloqui di lavoro, è molto importante capire quanto una persona non stia tanto nel sistema 1 o riesca ad agire nel sistema 2, quindi a me capita nei colloqui di fare una specie di indovinello che insiste su quel sistema, forse l'avrai già sentito, e dice così: se hai una palla e una mazza che assieme costano 1,10 euro, la differenza è di 10 centesimi, quanto costa l'una e quanto costa l'altra. Se io faccio la risposta di getto, mi viene da dire 1,10 euro. E la risposta del sistema 1 è quella che sembra più semplice, ma non è quella esatta.
Esatto. Allora, secondo te, quali sono le fasi del processo decisionale e come possiamo utilizzarle per prendere decisioni migliori?
Se dovessimo elencarle, io le metterei giù in questi termini. La prima, fondamentale, è identificare la decisione, in generale il problema che devo affrontare o la decisione che devo prendere. A questo punto devo raccogliere e analizzare le informazioni, devo generare delle opzioni di scelta, devo valutare le opzioni, poi devo scegliere quella che dal mio punto di vista è quella preferita, attuare quella decisione e anche poi, quindi c'è anche un post, diciamo, no, nella scelta, fare la revisione della decisione per vedere, no, se come ho agito è stato efficace o dal mio punto di vista funzionale. Diciamo che la prima, identificare il problema o la decisione, diciamo, che devo andare a prendere, è la più importante, no? Si dice che definire il problema è spesso metà della soluzione, diciamo che è vero. In questo caso possiamo agire principalmente o allargando, quindi se è una decisione che devo fare solo posso allargare e procedere in sistemi di brainstorming o design thinking in gruppo, o utilizzare anche in autonomia da solo, anche se non in gruppo, strumenti e elementi visuali, no, che mi aiutano a fare una sorta di auto brainstorming per andare a analizzare qual è effettivamente la decisione o il punto che devo andare a risolvere.
Allora, quando noi cominciamo a prendere delle decisioni, chiariamo anche le aspettative, giusto? Cioè, abbiamo un'aspettativa rispetto a una decisione. Quali sono, secondo te, le possibili trappole psicologiche che possono influenzare le nostre aspettative e come possiamo evitarle per prendere decisioni ben ponderate?
Allora, Uman, una ne abbiamo già parlato prima, sono i bias di conferma, i bias di pregiudizio sostanzialmente, quindi usare tanto il sistema 1, quindi si chiama proprio bias di conferma, la tendenza a cercare poi informazioni che confermano i nostri pregiudizi e quindi io rimango nella mia bolla e nelle mie convinzioni. Un altro elemento che può influenzare negativamente la decisione è l'ancoraggio, quindi la tendenza a fare affidamento sulla prima informazione incontrata, che ci è arrivata, che è molto vicina a quest'altro elemento che è l'euristica della disponibilità, cioè il fatto che io tendo a usare le cose che ho visto da poco. Il mio amico aveva appena fatto questa esperienza, questa aneddotica, e la uso nella decisione. Questo viene usato anche molto nelle tecniche di vendita e di marketing, ad esempio, per far prendere decisioni. Poi spesso c'è un'eccessiva sicurezza nel conoscere le cose. È molto collegato a quello che si chiama in gergo l'effetto Dunning-Kruger, che non so se, insomma, credo che nel tuo percorso di miglioramento sicuramente l'hai incontrato. E quando poi, no, le persone che hanno competenze limitate in realtà credono di sapere molto di più di quello che in realtà sanno, e quindi credono di avere tutte le competenze già per prendere decisioni, e spesso non è così. Per evitare questo tipo di trappole dobbiamo essere consapevoli di tutti questi bias e cercare di prendere decisioni in modo obiettivo, basato sui dati. Questo è interessante perché, se citiamo Sepper Kahneman, ha fatto un altro bellissimo libro che si chiama Rumore, e insiste proprio sui bias e sul rumore e come a creare delle azioni o delle attività per ridurre il rumore nella decisione. Quindi lui dice che c'è il nostro bias, è un rumore di scelta, e ci sono delle modalità con cui io posso andare a ridurre quel rumore e quindi prendere una decisione migliore.
Sono d'accordo completamente con quello che hai detto. Allora, fino ad ora abbiamo parlato dei fattori che influenzano la nostra decisione, abbiamo parlato di questi due sistemi e abbiamo detto anche che bias cognitivi hanno un ruolo fondamentale nella nostra decisione spesso. Allora, a volte cerchiamo anche fare delle valutazioni, analizziamo tutto per prendere una decisione, ma alla fine non concludiamo perché c'è qualcosa che ci blocca, abbiamo ancora delle incertezze. Secondo la tua esperienza, quali sono le principali cause della paura di prendere decisioni e come possiamo superarla per prendere decisioni consapevoli?
Dovessi identificare le principali, sicuramente dovremmo inserire la paura di sbagliare la decisione che andiamo a prendere. L'incertezza sulle conseguenze poi di quella decisione, perché è chiaro che io sto stimando, sto facendo delle ipotesi, quindi non ho delle certezze, quindi questa incertezza pesa. Il fatto che poi possa entrare in una condizione di overthinking, ovvero di in uno stato in cui dedico molto tempo alle parti della decisione, ma, come dire, è un metodo per non decidere. Ci sono elementi della paura del giudizio altrui e ovviamente anche la paura del cambiamento. Spesso decisioni sono decisioni che vanno nel cambiamento, e vedi anche qui human come rientrano poi le emozioni spesso, no, nel fare decisione, più che elementi logici razionali. Se posso così timidamente provare a indirizzare quali possono essere elementi per superare alcune di queste paure, ad esempio noi ci possiamo ricordare che quasi nessuna decisione è definitiva ed è sempre possibile poi correggere il tiro in seguito, quindi questo ci aiuta a non massimizzare, a non totalizzare la decisione, e anche poi, come dire, accettare che la perfezione non è raggiungibile e l'obiettivo deve essere fatta nella scelta delle migliori possibilità che ho con l'informazione che abbiamo in quel momento. Ti faccio un esempio molto veloce. A me è capitato, o capita di suggerire in fasi importanti, a volte come può essere un cambio lavoro, a volte ci sono strumenti che possono aiutare, ci sono delle checklist di domande che ti aiutano a ragionare, quindi poi superare alcuni elementi che fanno pensare un po' più in largo e riducono alcune di queste paure.
E più che altro avere questa ansia di scegliere, perché alla fine perfezionismo o magari di vedere tutti i lati di una decisione, tutti gli impatti, perché se no, tu non sai qual è il risultato finale, ti creerà un'ansia. Quindi bisogna, secondo te, quindi lavorare su questi fattori che abbassano l'ansia per scegliere, cioè accettare anche che perfettamente una decisione non deve arrivare a un risultato che...
Assolutamente sì, c'è un lavoro da fare sicuramente su se stessi, legato alle emozioni e alla consapevolezza delle emozioni e a questa visione meno totalizzante, e dall'altra parte ci sono strumenti che aiutano a, come dire, a non esagerare con le cose da raccogliere e a sbloccare situazioni di impasse nella presa di decisione.
Allora, secondo te, a questo punto, dopo che abbiamo abbassato l'ansia, abbiamo preso la decisione, Secondo te, che criteri possiamo utilizzare per valutare la correttezza di una decisione?
In senso ampio, diciamo così, generale, i criteri secondo me potrebbero essere uno fondamentale dal mio punto di vista, ovvero l'allineamento con i nostri valori e obiettivi. Un'altra chiave di misura, diciamo, di verifica può essere l'efficacia che quella decisione ha avuto, un'efficacia poi misurabile, non nel risolvere il problema o la questione che stavamo direzionando. Il rapporto costo-beneficio, ovviamente, no? Che posso vederlo anche poi a posteriori, se poi è stata realizzata la fattibilità di quella decisione, e poi le conseguenze a lungo termine, quindi questa è l'altra questione. Se ci vogliamo soffermare sull'aspetto di valori, obiettivi, principi, mi piace questa cosa dell'allineamento ai valori, anche perché sia io che tu, no, lavoriamo molto nell'ambito dei progetti, anche nell'ambito agile, della gestione dei progetti, e sappiamo che anche le proposte che fanno l'Agile, ovviamente da molti anni, ha un approccio a principi, no, a cui poter basare decisioni. Sappiamo anche che il mondo, no, diciamo il framework del PMI, no, il suo PMBOK, che è uno tra i più grandi al mondo, anch'esso, no, nell'ultima versione ha avuto un approccio per principi, proprio perché io ritengo che questo sia uno strumento utile per prendere decisioni in qualsiasi situazione, no, avere questi principi. Quindi avere questi framework che aiutano e che danno dei principi, avere dei principi aiuta tanto poi a poter prendere decisioni.
A proposito di valori personali, nell'episodio 4 del mio podcast ho cercato di dare degli strumenti, un tools, anche una panorama per quanto riguarda come scoprire i valori personali, quindi chi ci ascolta può anche ascoltare quell'episodio. Tra l'altro ho lasciato anche nella descrizione dell'episodio un link di un sito dove si può andare e proprio scoprire i tuoi valori personali. Allora, a questa tua bella risposta io vorrei aggiungere due punti. Il primo, una breve storia di fondatori di Apple, e nel secondo punto suggerisco una tecnica personale. 1976, tre persone vogliono fondare un'azienda che si chiama Apple. Due giovani, uno ha 22 anni, l'altro ha 21 anni, e una persona che si chiama Ronald Vane, che ha più di 40 anni. Quest'ultimo, dopo qualche giorno, 10 giorni dall'accordo, decide di lasciare l'azienda e vendere la sua quota per $800, e successivamente riceve anche un extra di $1,500 per non avere nessun diritti in futuro. Ok? Ecco, quando vediamo questa storia, come è andata a finire e come l'Apple è cresciuta come azienda e successivamente è stata quotata in borsa, la sua quota ha avuto un significativo prezzo e vale miliardi di dollari. E se sei una persona normale che ha fatto scappare questa opportunità, ci rimani male. Poi leggevo delle interviste di Ronald Vane che raccontava che non ha rimpianti, perché quel momento la decisione era corretta, perché secondo i dati che aveva a disposizione era una decisione giusta da prendere, perché lui sosteneva che altri due soci erano giovani, non avevano niente da perdere, mentre lui aveva soldi, aveva magari anche immobili, quindi se andava male e si creavano dei debiti, era lui che doveva rispondere. Ecco, a questa storia vorrei aggiungere il secondo punto. Personalmente da molto tempo utilizzo una tecnica che è quella di documentare tutti i dati, emozioni e le circostanze che mi portano a prendere una decisione su una questione molto importante. Lo documento in Notion, gli altri possono anche utilizzare altri mezzi, però è importante secondo me documentare, perché la mente umana a distanza dei mesi magari può dare un'altra interpretazione. Quando emergono nuovi dati che portano a una decisione diversa, magari tu cominci a giudicarti male, magari hai rimpianti, mentre avendo questo documento almeno sai secondo quale basi hai preso quella decisione. Cosa ne pensi?
Direi che sono molto d'accordo, sia sul fatto, lo citavamo prima, no, di comprendere che anche se poi, col senno di poi, io mi rendo conto che se avessi fatto l'altra scelta avrei avuto un beneficio maggiore, ma io nel momento in cui ho fatto la scelta non avevo quell'informazione, quindi io l'ho fatta sulla base dell'informazione che avevo, quindi questo è, ed è così, no? Non c'è alternativa, io tornando indietro avrei fatto quella scelta. Dall'altra parte, come dici tu, le informazioni che avevo, quindi cos'è che possiamo fare di differente? Quello che proprio tu hai esplicitato, cioè riuscire ad avere più informazioni. Avere più informazioni spesso passa, e magari poi lo riprendiamo con delle tecniche, no? Io dico design thinking, spesso lo associo all'approccio visuale, cioè il fatto che io che usi un second brain, che sia in Notion, che sia in Evernote, che sia, no, in una mappa mentale che mi faccio, che sia in post-it che appendo da qualche parte, che sia in un taccuino o in una nota di testo del cellulare, poco importa, il fatto è di farlo uscire dalla testa e vederlo. Questo cambia la decisione che farò perché ho più informazioni, già solo questo.
No, anche perché pensando sempre alla correttezza di una decisione ti porta a fare overthinking. Probabilmente farò la prossima puntata su overthinking, volevo anche aprire una parentesi su questo aspetto.
Questo è molto interessante anche, esatto, questa parte qui. No? Ci muoviamo sempre tra un baricentro personale emotivo. Quindi, vuol dire, alcune tecniche sono la mindfulness, ad esempio, no? Che permette di oggettivizzare, e dall'altra parte invece strumenti tecnici, tecnologici o framework che aiutano a oggettivizzare magari, no? O danno una mappa di lavoro, no? Ti aiuta. Tra l'altro è interessante questo collegamento, non so se l'hai notato, l'emozione, che poi è quella che guida, ha nella matrice il moto, no? Un movimento, un'emozione. E di fatto le tecniche che esistono, no, di supporto alla presa di decisione sono quelle che ti permettono di fare un movimento, cioè il movimento ti aiuta a decidere, lo stare fermo e fare l'overthinking invece non ti fa decidere.
No, niente. Allora, diciamo che questo discorso di prendere decisioni lo vediamo in famiglia, magari in assemblea condominiale, in un team. Comunque a volte quando siamo troppo coinvolti abbiamo una visione molto soggettiva della questione. Secondo te come potremmo mantenere l'obiettività quando prendiamo delle decisioni? Perché mi sembra che bisogna anche avere questa capacità.
Questa cosa di riuscire a mantenere l'obiettività, che io traduco in oggettivizzare il più possibile, no? Che adopero, che utilizzo per fare le scelte, per prendere decisioni, passa proprio, secondo me, se io riesco a introdurre un processo decisionale strutturato e che cerchi diverse prospettive, spunti, no? Si sia strutturato e quindi non ecceda nell'overthinking, no? Avere questa mappa sicuramente aiuta tanto. Sforzarsi di essere consapevoli dei propri bias è l'altro elemento, quindi torniamo in questi due ambiti, no? Avere una mappa che ci aiuti con tecniche semplici e avere un baricentro proprio emotivo, diciamo, maturo, qualche misura, no? Perché chiaramente se poi mi arrabbio mentre sto facendo una trattativa in una decisione, chiaramente che cambia, aumenta quel rumore che dicevamo prima di Kahneman, quindi la decisione che prenderò sarà meno pulita, avrà più rumore, facilmente avrei potuto farla meglio. Ecco, questo sì, poi, no? Non mi sono arrabbiato, ho fatto una scelta, quasi sempre, no? Capita di dire avrei dovuto probabilmente rivedere meglio, e quindi il fatto di gestire quella parte è importante. Io qua ho quasi sempre solo la parola mindfulness per direzionare quella parte, no? Se vuoi possiamo aggiungere, forse non l'abbiamo ancora detto pienamente, le scelte possono essere o personali o di un gruppo di persone, e le tecniche, i modelli cambiano, diciamo, sono più efficaci, magari poi le affrontiamo, ma avere comunque anche una scelta personale, una peer review, quindi avere un confronto con un'altra persona, questo sicuramente aiuta, no? A rendere terza quella parte, quindi appunto a essere più obiettivi, avere oggettivizzato la scelta.
Sono d'accordo con questo fatto che a volte come tipologia di decisione potrebbe essere una decisione di gruppo, ok? Però quali sono i criteri che magari possiamo utilizzare per appunto selezionare la tipologia di decisione più adatta a una specifica situazione?
Diciamo così, ci sono alcuni elementi. Uno è il tempo che ho a disposizione, perché chiaramente alcuni modelli sono pretendono più tempo o l'interazione con più persone. Quanto è complesso il problema che devo gestire, la decisione che devo fare, quante risorse disponibili ho, chiaramente. Sulla base di questi macro parametri poi posso andare a decidere quale strumento o metodo. Se ne citiamo alcuni, ci sono le matrici di decisione, alberi decisionali, tecniche Delphi, il design thinking in sé, tecniche gerarchiche di gestione o molti criterio, sono tutte utili. In generale, se devo fare due grandi distinzioni, sono questi. Vanno sempre bene i metodi visuali, quelli di design thinking che dicevamo prima, sia che io sia da solo, sia che sia in gruppo, che abbia poco tempo, molto tempo, in realtà io, da mia esperienza in generale, ho visto che danno sempre una mano, proprio perché riescono a rendere più oggettivo quello che si sta facendo e non meno autoindotto. Se invece devo prendere decisioni in gruppo, ci sono poi tecniche specifiche molto molto interessanti, i metodi Delphi, poi magari avremo modo di specificarli, no? sono molto utili. E anche i metodi multicriterio sono molto utili perché permettono di oggettivizzare meglio le cose, quindi un gruppo può usare delle tecniche, magari anche di voto anonimo, per velocizzare e far emergere quello che pensa il gruppo. Ecco, quindi lo dico in maniera semplice, il design thinking, metodi visuali, sempre, il tempo cambia tanto, quanto tempo ho, quante risorse ho a disposizione, cambia tanto invece il tipo di tecniche che posso usare.
Diciamo che io volevo anche aggiungere un'altra prospettiva. Comunque, quando noi decidiamo di prendere una decisione in gruppo, magari nel contesto familiare, personale, decidiamo di coinvolgere tutta la famiglia. Quindi bisogna anche avere la capacità di ricevere feedback, di maturità, di quella obiettività che abbiamo parlato prima, perché a quel punto hai accettato che ci sono anche altre persone che propongono magari soluzioni che non sono necessariamente in linea con il tuo pensiero. Anche questo è molto importante quando decidiamo cambiare la categoria di prendere decisioni. Allora, a questo punto ti vorrei chiedere qual è il ruolo delle esperienze passate nella nostra capacità di prendere decisioni, perché ho citato prima Ronald Wayne, lui stesso qualche anno prima di fondare Apple ha avuto anche un fallimento nella sua vita, quindi mi sembra che anche una paura di quelle decisioni che ha preso ha giocato un ruolo importante. Cosa ne pensi?
Io penso che sicuramente nelle esperienze passate giochino un ruolo cruciale nel processo decisionale, sicuramente perché passano dai pregiudizi. No, quindi questo i pattern che ci sono lì esistono e quindi influenzano le nostre scelte di per sé, appunto, non so, il più delle volte sono efficaci. Cioè, se io ho molte esperienze in un settore, se sono un medico e devo prendere una decisione al volo di cosa fare su un paziente, avendone visti 1000, tutte le esperienze passate mi permettono in pochissimi microsecondi di prendere una decisione il più delle volte è corretta. E il tema è che quando noi applichiamo tecniche di presa di decisione, spesso invece per sistemi più complessi che non abbiamo visto spesso, no? In qualche misura, e quello che dobbiamo riuscire a fare è che le nostre esperienze passate non ci limitino o ci impediscano di considerare nuove possibilità, quindi riuscire a uscire dal binario, no? Il sistema 1 che dicevamo prima di Kahneman e stare sul sistema 2 e evitare poi anche l'ancoraggio a alcuni pattern emozionali, ad esempio, no? Non so se hai presente, a volte capita quando si è con alcune persone, no? Ci sono dei pattern di innesco di emozioni che poi appunto annebbiano la capacità, no, decisionale. E quindi riuscire anche qui a sapere che esistono, a riconoscerli, e spesso può prendere poi decisioni migliori. In sostanza, le esperienze passate sono fondamentali, non se ne può fare a meno, dobbiamo usarle con cura, ovviamente, cercare di fare in modo che non ci limitino.
Esatto.
Si dice che l'unione fa forza, ok? Esiste una forma di progettazione nota come la progettazione partecipata. Potresti spiegarci di cosa si tratta e qual è il suo obiettivo principale?
Molto volentieri, una cosa tra l'altro che mi appassiona molto, questa in vari ambiti sia lavorativi che non. Di fatto è un approccio alla gestione dei progetti o alla costruzione dei progetti che coinvolge attivamente tutti o una buona parte di stakeholder, cioè sono attività fatti con molti stakeholder, gli utenti, la prima linea di manager, no, all'interno di un'azienda, i cittadini, e li si coinvolgono nel processo di progettazione anche decisionale. Sia nella costruzione delle consegne, no, tenendo degli obiettivi, e anche nelle decisioni da prendere. L'obiettivo principale di fatto è creare soluzioni che rispondano meglio alle esigenze e aspettative poi degli stakeholder effettivamente. Di fatto sono processi che vanno nella direzione di creare un consenso, sono metodi di generazione anche di consenso, perché sto ascoltando direttamente, no, voce, alcuni bravi dicono la VOC, la Voice of Customer, no? Adesso in termini di business, ma in generale anche dei cittadini, ecco, e per far decidere tutti in modo migliore verso un obiettivo comune. Aggiungo che però non è tutto oro quel che luccica, nel senso che è vero che io riesco in un gruppo ampio di persone spesso a prendere decisioni migliori, ma non è sempre così. Lo cito spesso e con te abbiamo già fatto nostre argomentazioni. Se io prendo La psicologia delle folle, che è un libro di inizio Novecento di Gustave Le Bon, lui sostanzia che è una folla di persone, di fatto la capacità e un'intelligenza di un bambino, di un ragazzino di seconda media, quindi in generale non è che prenda decisioni formidabili. Esempio che fa lui, no, che è chiaro a tutti: se io prendo 100 avvocati e li metto nella curva sud di uno stadio, la partita della loro squadra del cuore, non agiscono, ecco, come avvocati, no? Ma dall'altra parte noi sappiamo, no? L'esempio che facevo prima di Kahneman, sempre sull'altro suo libro ottimo, che è Rumore, un gruppo, se è guidato in modo corretto, in realtà riesce a prendere decisioni migliori del più esperto che c'è in quel gruppo. E quindi ci sono questi due elementi distanti, no? Quindi com'è che possiamo riconciliarli? Il fatto è questo, che il gruppo di per sé non dà garanzia di prendere una decisione migliore, la dà, quindi anche la progettazione partecipata la dà, se uso tecniche e metodi che portano il gruppo a fare questo.
E allora, focalizzando soltanto sulle tecniche e le metodologie, non rischiamo di oscurare la parte emotiva?
Due cose. La prima è, in ogni caso, una progettazione partecipata prevede un'interazione forte tra le persone. Già questo in generale è l'effetto che ha una progettazione partecipata sulle persone che vi partecipano è spesso molto accrescente, proprio perché c'è un'interazione forte con tecniche magari visuali, anche discussioni molto animate, no? Quindi esiste questa parte, le tecniche permettono di ridurle ai momenti che serve discutere e senza eccedere in dettagli che non sarebbero utili, e quindi sicuramente questa parte esiste ed è fondamentale. E ti dirò comunque un'altra cosa: alla fine, quando io applico un metodo che oggettivizza, parametrico e dà dei dati, no? Una metrica chiarissima che ti mette in fila le quattro, no, scenari, dal più favorevole al minore, alla fine il gruppo che deve decidere guarda come dire la slide finale e deve decidere. Quindi queste tecniche non si applicano mai in maniera pedissequa. Alla fine il gruppo dice: va bene, la prima sarebbe la migliore, ma secondo noi è meglio andare sulla seconda.
Allora, hai mai utilizzato questa tecnica o approccio, progettazione partecipata nella tua vita personale? Come è andata l'esperienza?
Allora, io applico costantemente queste metodologie sia al lavoro che nella vita personale, anche in famiglia. Diciamo, è un processo che richiede tempo, richiede pazienza, bisogna avere, come dicevamo prima, una buona dose capacità di ascolto, bisogna essere in grado, no, di mettersi in gioco, chiaramente. Quindi è fondamentale. I metodi e le tecniche, anche visuali, e il design thinking aiuta a mettersi in quella condizione, aiuta a mettere tutti i membri in quella condizione in qualche misura. Quindi non, uno sforzo è necessario farlo. I risultati, dal mio punto di vista, sono spesso molto, molto gratificanti, anche perché ogni membro poi si sente parte della soluzione, ad esempio, o senti di aver messo un pezzo. Quindi in qualche misura, se io guardo la decisione non solo come un atto a sé, ma poi col fatto, come dicevamo prima, che io devo mettere in esecuzione quella decisione e poi verificare se l'ho fatta bene per migliorare, no, nelle volte successive, qui torniamo all'esperienza, il fatto che qualcuno abbia partecipato alla scelta poi fa in modo che quella persona porti avanti meglio, no? Sia più coinvolto, sia già ingaggiato all'interno della scelta. Comunque, se vuoi un esempio di metodi e approccio a progettazione partecipata che ho fatto, io da qualche anno faccio un manifesto della famiglia in cui mettiamo proprio principi, una specie di mission della famiglia, che è molto utile appunto per dirimere magari qualche diatriba familiare. Diciamo, produciamo alcuni principi su cui tutti concordiamo. Non l'ho inventata io, la dichiarazione di famiglia la pesco dal libro di Covey, non so se l'hai letto, la traduzione, il titolo in italiano è sempre molto naif, si chiama Le sette regole per avere successo. In realtà sono le sette abitudini nella traduzione originale, no? E insomma, lui dice di fare questo manifesto della famiglia. Noi l'abbiamo fatto usando tecniche di design thinking, quindi siamo in quattro membri, mia moglie e i due ragazzi. Abbiamo usato dei post-it, abbiamo fatto una scrittura silenziosa, ognuno ha potuto scrivere, ognuno poi dichiarava, abbiamo messo assieme le cose simili. Già questo è molto interessante, no? Ognuno può scrivere scrivendo senza avere il timore di dover parlare, chi è introverso, chi è estroverso. E alla fine abbiamo fatto un voto e quindi sono emersi i principi in quella maniera. Adesso io ho dietro la parete della cucina questo manifesto della famiglia a cui spesso ci appelliamo quando ci sono da dirimere questioni.
Ma allora, come gestisci la questione di familiarità con questo approccio? Perché se io domani chiamo mia moglie, o magari nel mio lavoro dico: guarda, ho parlato con Luca, ho conosciuto questo approccio, mi sono documentato, adesso vorrei fare, e dall'altra parte può dire: ma cos'è? A cosa serve?
Guarda, questo
come fai a superare questo blocco?
Diciamo così, è vero che una volta che si è partiti è molto più semplice, nel senso che ormai io nei posti in cui vado si sa già che queste sono le modalità, quindi non devo neanche più convincere nessuno, anche perché ho dimostrato l'efficacia. Ma dove non fosse così, perché è normale, no? Anche quando approcciamo, a me capita da consulente magari di andare da un cliente che non ha nozione di queste modalità, il più delle volte quello che si può fare in questi casi è dare esempi di grandi aziende o di grandi nomi noti che hanno usato quei metodi e che usano quei metodi e che perché funzionano. Banalmente, molte delle tecniche che uso, anche la scrittura silenziosa che ti ho citato prima, è inserita nel libro di Jake Knapp, Sprint Design, e lo usava in Google Venture per selezionare, no, aziende su cui investire. Quindi andare da un amministratore legato, ma anche da un cittadino, e dire: guardate che stiamo usando metodi che usa Google Venture, è un modo per dire: lo fanno i grandi, noi dobbiamo stare sulle spalle dei giganti. Quindi non stiamo inventando niente, se lo fanno loro vuol dire che funziona.
Comunque devo far notare che tu sei avvantaggiato, perché tua moglie sa che si è sposata con un project manager, quindi già ha familiarità. Naturalmente metto al posto chi ci ascolta e magari non ha familiarità, quindi anche introduzione a questo approccio richiede un po' impegno di avere la capacità di un certo tipo di facilitazione per introdurre.
Questo è sicuramente vero.
Per far interessare, in questo caso, in termini di project manager, stakeholders.
Sì, la capacità di negoziare, la capacità di facilitare, diciamo che è importante.
Sì, sì. Allora, Luca, ci sono tanti modelli decisionali sul mercato, perché una volta che tu vai a cercare su internet o chiedi a ChatGPT, ti fornisce diversi modelli decisionali. Tu conosci qualche metodo che stai anche applicando?
Guarda, Come dici tu, ce ne sono parecchi. Io ti dico quelli che ho testato in qualche misura e secondo me sono utili, e anche qui a seconda dell'occasione. L'abbiamo detto in molti modi ed è il principale, secondo me, l'approccio visuale e di design thinking. Quindi lo trovo molto utile, permette di esplorare una varietà di possibilità prima di prendere la decisione, incoraggia il pensiero critico, quindi il sistema 2, incoraggia anche la creatività, perché spesso la decisione ha a che fare con trovare soluzioni che non si erano pensate fino a prima, no? Perché se io sto in un binario e basta, e ho una scelta binaria tra due scelte e non sto pensando la terza via, spesso ho una decisione a minor valore. Quindi questo per me è il primo sistema. Un altro sistema, questo è molto più complesso da mettere in piedi, ma è interessantissimo, sono i metodi Delphi. Metodi Delphi sono metodi, lo faccio semplice per far capire anche agli ascoltatori. E immaginiamo di fare una domanda a un gruppo di amici e di raccogliere le loro risposte. Poi mostriamo a tutti le risposte senza dire chi ha detto cosa, ok? E tutti hanno la possibilità di cambiare quello che hanno detto basandosi su quello che hanno visto. Ovvero, il metodo Delphi fa in modo che io possa chiedere a tante persone loro commenti, ma fargli poter cambiare idea, poi fargli votare le idee migliori, potendo cambiare idea anche lì, perché è tutto in maniera fatto in maniera anonima, e quindi faccio emergere, no, dal gruppo le cose migliori. Posso cambiare idea. Spesso se io faccio un'attenzione verbale con qualcun altro e dico una cosa, non posso più ritrattare, no? Invece così lo permetto. E posso farmi influenzare dalla maggioranza, ma in maniera positiva. E quindi questo è uno di quei metodi che è fortemente consigliato, no? Che anche proprio per oggettivizzare e abbassare il rumore. Ha un vantaggio che si può fare in maniera sincrona, cioè non devo essere presente in un tempo determinato in sincrono con tante persone, ma posso farlo anche con persone che sono distanti da un continente via un sondaggio sostanzialmente. Un altro metodo molto interessante secondo me è un cosiddetto criterio decisionale, un'analisi a multicriterio, si chiama AHP, che sta per Analytic Hierarchy Process. Questo aiuta a scomporre la decisione in sottocriteri e utilizza metodi che ha a che fare con la nostra psicologia, ovvero utilizza metodi di paragone dei criteri dove noi siamo più bravi a fare il paragone. L'esempio è questo: se io devo dire se una cosa è valida da 1 a 10, se lo dico io o lo dici tu cambia molto. Dobbiamo settare bene qual è la scala, determinarla bene. Se invece prendo due cose e dobbiamo dire qual è più bella l'una dell'altra, è più facile. Il paragone per gli umani è più facile. Quindi sfrutta queste cose per prendere anche qui decisioni migliori. Questa è molto molto potente, secondo me poi questa la possiamo approfondire. Poi ci sono gli alberi decisionali, anche questo è molto utile. Io faccio molti scenari e spesso ci associo un costo. Metto delle probabilità e alla fine ho un costo collegato alle probabilità che avvengono quegli scenari. L'altra cosa, secondo me, molto banale ma utile, sono checklist di domande che, no, suggeriscono elementi. Come dicevo prima, anche a me è capitato anche di consigliare domande specifiche nella fase di scelta di cambio di lavoro, no? Mi conviene o no, se è una scelta positiva o meno, che è spesso molto complessa. Quindi questi sono i principali che utilizzo, che secondo me sono molto interessanti da applicare.
Allora, visto che abbiamo parlato di design thinking, ci puoi spiegare come il design thinking può aiutare a generare opzioni diverse e originali quando si affrontano decisioni magari anche personali importanti? Per esempio, uno vuole comprare la casa, una persona vuole cambiare lavoro. Comunque abbiamo delle sfide, come design thinking ci può aiutare?
Allora, sulla parte di design thinking, secondo me la cosa più potente è quella collegata all'approccio visuale, quindi io butto fuori tutte le informazioni che ho e ce l'ho lì. È maggiormente efficace, lo è anche da solo, ma se lo faccio in gruppo, quindi torniamo a una decisione partecipata. Questa cosa poi permette, banalmente come dicevo prima, no? Nel fare emergere più idee che poi mi danno più informazioni su cui fare scelte, E anche qui poi posso fare in modo di votare quelle idee. Quindi in realtà in un poco tempo riesco a prendere decisioni maggiormente informate. Questo supera anche una cosa che è molto tipica nelle aziende, che si chiama la sindrome Hippo, scritto quasi come ippopotamo. Hippo è un acronimo che sta per the highest income person in the office, cioè chi ha la decisione di chi ha lo stipendio più alto, ecco, diciamo così. La situazione è questa: c'è un tavolo che deve prendere una decisione, c'è l'amministratore delegato e tutta un'altra serie di persone. Se l'amministratore delegato dice qualcosa, di fatto crea un bias fortissimo, perché difficilmente gli altri diranno no, hai detto una stupidaggine. Quindi questo è un problema fortissimo nelle aziende di decisione. Se io invece approccio con un modello in cui tutti sono alla pari e metto tutte le idee e poi le seleziono solo dopo e poi le voto, e questa è una tecnica interessante, se sono in questa situazione in cui ho la persona più pagata che tendenzialmente può creare un bias, non la faccio votare, ma faccio votare tutti gli altri. Questo spesso dà informazioni incredibili a quella persona. E poi lui sceglie sulla base di quello che ha detto i suoi, senza aver corrotto, senza aver compromesso, senza aver creato quel bias che effettivamente avrebbe fatto prendere una scelta meno oculata.
Diciamo che in questo esempio che hai fatto tu, è creare un ambiente sicuro anche importante, cioè che la gente e i membri, il team o chi partecipa sia libera di esprimersi tranquillamente senza nessun impatto, quindi avere
questo è
che non succede.
È proprio vero, quindi in queste sessioni avere un facilitatore esperto fa la differenza.
Perfetto. Cosa ci puoi dire di più sul metodo AHP? Perché si può comunque applicarlo a livello personale. Ci sono anche gli errori, le sfide che bisogna affrontare?
Oppure allora,
magari potresti dire se questo, l'AHP, si può utilizzare in combinazione con design thinking oppure c'è un ordine particolare?
Assolutamente, sono compatibili entrambi i modi. L'AHP di fatto è un metodo strutturato che aiuta a prendere decisioni complesse. Come dicevamo prima, sfrutta anche meccanismi psicologici che aiutano a creare scelte migliori, perché io vado in paragone e non vado appunto in scelta assoluta. E in generale poi è uno strumento anche di comunicazione, no? Come tanti di questi, no? Io una volta che l'ho fatto, l'ho prodotto, posso comunicarlo ed è efficace nel dare a comunicare la decisione presa e quindi anche creare consenso, che poi di nuovo la decisione ci sono le profezie autoavveranti, no? In qualche misura. Se io prendo una decisione che è basata su un metodo forte, che mi permette di comunicarlo bene e crea un consenso nel mentre faccio la decisione, è chiaro che sto aumentando la probabilità che quella decisione porti a situazioni buone. E siccome nell'AHP, magari faccio un esempio che così aiuta, altrimenti rimaniamo troppo sul generico. Diciamo che voglio comprare un'auto, quindi faccio un esempio che è personale, no? Prima devo definire le caratteristiche che voglio valutare. La classe del veicolo, lo spazio di carico, la sicurezza, l'estetica, i consumi, anche il prezzo, diciamo, no? Sono tutte, io definisco quali sono le caratteristiche. Ecco, già in questa fase definirle, che se io usassi design thinking mi aiuterebbe, perché potrei mettere giù tante e poi aggregarle in qualche misura. Quindi posso usare entrambe le tecniche. Sì, sì. Quindi questo posso farlo da solo, anche da solo mi aiuta, ma in gruppo ovviamente ha maggior ragione. E poi posso definire delle sottocaratteristiche, no? Come dicevamo prima, l'AHP fa parte del multicriterio, quindi ho più criteri di decisione. Quindi la classe può essere la SUV, la berlina, una station wagon, il colore può essere bianco, grigio, rosso, blu, no? Quelle che ci sono a disposizione. Per ogni caratteristica che ho definito faccio il paragone tra due sole, cioè io devo decidere quanto peso ha quella caratteristica nella mia decisione. Quindi dico, la classe del veicolo rispetto allo spazio di carico, quanto è maggiormente importante per me? Quindi confronto due caratteristiche e lo faccio una specie di torneo all'italiana, cioè ogni caratteristica con ogni altra. Questa cosa per noi è semplice da fare anche in gruppo, no? È più semplice che votare ad esempio da 1 a 5, perché anche qui ognuno ha un parametro diverso di dire quanto è 1 e quanto è 3 o quanto è 4, oppure lo devo definire molto bene dall'altra parte, quindi è più complesso. Quindi facendo questa cosa, applicando una matrice di pesi, si fa in Excel semplicemente. Se lo devo raccontare è molto complesso, in realtà avendo un Excel già fatto diventa molto semplice, no? Ci sono anche dei tool, poi magari nelle risorse del podcast possiamo dare qualche link interessante gratuito per applicarlo. io facendo queste cose molto semplici di paragone vado a definire un peso che ha ogni caratteristica. Allora a questo punto il processo a cascata che mi dà dei valori numerici e oggettivizza tantissimo, posso farlo anche in sondaggio diffondendolo a 100 persone, a 10 persone, a 3 persone che mi rispondono e ognuno fa questo paragone e creo un modello solido che toglie tutti i rumori con un peso per ogni caratteristica. A questo punto cosa faccio per prendere la decisione? Siccome guardo su quattro ruote, vedo che c'è un RAV4 grigio e una Peugeot 308 blu, io posso dire ma questa all'interno del fatto che sia un SUV quanto ci azzecca, quanto è? E quindi questa quanto la RAV più del Peugeot sempre in questo caso, non lo faccio mai in assoluto. Quindi in automatico mi emerge in maniera semplice, oggettiva, oggettivizzata anche in un gruppo qual è la scelta migliore, la scelta che si avvicina di più. Diciamo così, non vedo grandi differenze dal tema personale e professionale.
Nel senso sì, che... no, esatto. Da un buon agilista, diciamo che di solito quando si fa una stima di lavoro di un task, una stima relativa è più semplice perché se hai un task che hai già fatto lo puoi paragonare con quel che hai fatto, quindi riesci a prevedere effort che devi fare.
Esattamente. C'è una tecnica molto bella. Tanto... Mi è fatto venire in mente che c'è una tecnica che è una quasi Delphi, quindi torniamo a una di quelle che dicevamo prima nella JAI, che è il Planning Poker. Adesso non andiamo nei dettagli per chi non conoscesse, ma in generale cosa fa? Permette di fare un voto di quanto è complessa una cosa da fare, ma poi permette di cambiare quel voto e quindi permette di cambiare decisione. Questa è una tecnica fondamentale. No? Ho un ambiente sicuro, chiaramente posso dare un voto e poi cambiarlo. Però il fatto di poter cambiare voto e poter cambiare idea aiuta il gruppo a prendere una decisione migliore.
Sì, poi un altro punto importante è che comunque quando tu dai un voto lo giustifichi. Cioè se dici dai un peso di 4 punti, lo devi dire perché 4 punti. Se un altro dice 1, perché la differenza è 3? Quindi utilizzando il superpotere umano, cioè domandare, chiedendo perché, andiamo... ad utilizzare la metodologia di 5 perché.
Se vuoi, se posso, Uman, su questo, è quello che dicevamo prima, cioè il modello di presa di decisione, o in quel caso di stima no, della complessità di quello sviluppo da fare, in realtà il modello in sé fa fare interazioni positive tra le persone, anche attraverso emozioni e discussioni a volte anche forte, no? Però dà un binario su cui muoversi che rende il tutto efficace.
Sì. Comunque tutte queste tecniche secondo me si può anche utilizzare nell'ambito personale, alcune tecniche si può sperimentare da solo, però anche con la famiglia. Arriviamo alla prossima domanda, Luca. Quali sono i principali errori che le persone commettono quando prendono decisioni, secondo te?
Quando prendono decisioni in generale?
In generale.
Forse ricolleverei a quanto abbiamo visto prima, nel senso che rischio poi di pensare che ho preso una decisione sbagliata e quindi devo avere, come dire, contezza che quello che ho fatto era il meglio che potevo fare nelle condizioni che avevo in quel momento. L'unica cosa che posso fare è avere una baricentro, una maturità emotiva solida e utilizzare tecniche che mi facciano avere maggiori informazioni al momento della presa di decisione. Non c'è tanto altro. Forse posso aggiungere il fatto che è chiaro che se io so usare bene i metodi di facilitazione o so usare bene i metodi visuali con l'utilizzo dei post-it, è chiaro che sono facilitato nel fare come dicevi prima tu, no? Quindi sì. Il fatto di poter interessarsi di queste skills, di queste abilità, che in generale servono anche non solo nella presa decisionale, nelle scelte che facciamo, ma servono anche nelle negoziazioni, nel creare consenso, nel avere moti di leader per concretizzare verso obiettivi comuni, no? In generale servono, no?
Sì. Io vorrei anche semplificare per chi ci ascolta. Forse possiamo riassumere tutto di avere un buon senso, nel senso che applicando anche tu non sai facilitazione esattamente, perché uno può anche non sapere, utilizzando magari buon senso di avere un ascolto attivo, di accettare anche critiche in questi casi possano aiutarti a prendere una decisione, direi.
Se vogliamo semplificarlo al massimo, sono d'accordo con te, consenso, e l'hai detto tu prima, l'ascolto è fondamentale.
Allora Luca, ormai siamo alla fine della nostra chiacchierata, naturalmente se fosse per noi possiamo continuare ancora perché abbiamo tante cose da dire. Ultime due domande. Maturare la capacità di prendere decisioni non è una cosa semplice, nel senso che bisogna lavorarci tanto. Che suggerimenti ci puoi dare per migliorare questa capacità e maturare questa skill?
Allora, diciamo così, secondo me può essere utile sviluppare, testare, bisogna provare le cose, provarli. Quindi, come dicevi tu prima, non avere paura e timore, bisogna superare, no? I primi giri che bisogna testare le cose. La prima volta non andrà benissimo, pian piano uno si farà, quindi, però sviluppare un processo di decisionale strutturato è fondamentale e bisogna testarli, trial and error, non c'è altra modalità. E provare a usare alcuni di questi framework. Finalmente alcuni sono molto semplici da applicare, il fatto di fare una mappa mentale, no? Dei post-it, un brainstorming con dei post-it, in realtà lo si fa spesso, ormai è una cosa che accade, e quindi utilizzarlo anche da soli magari, no? per fare emergere le idee, secondo me è molto importante. L'altra cosa che secondo me può essere importante è essere consapevoli dei propri bias, delle proprie bolle, dei propri pregiudizi, e quindi anche qui riuscire a avere un baricentro non emozionale forte, l'abbiamo detto molte volte, ma la mindfulness sicuramente può aiutare, o anche fare, non so, attività sportiva banalmente, no? Avere l'organismo, no? c'è pieno nel momento in cui devo prendere una decisione è fondamentale, quindi anche a livello energetico che ho, se faccio sport, no? Come mangio, l'alimentazione cambia chiaramente, no? La capacità decisionale che ho, quindi anche questo è importante.
Allora, io personalmente utilizzo anche un altro metodo, cerco di pensare a quel problema, a quella decisione nei orari diversi, perché ho sperimentato che pensando a un problema, una questione che devo prendere decisioni alle 6 di mattina e poi pensare 5 di pomeriggio, 8 di sera, mi danno dei input diversi, perché comunque rispetto all'humor che hai, sei diciamo attivo, sei positivo, pensi in una certa maniera. Se sei negativo e non vedi luce alla fine del tunnel.
Su questo, se posso, ti aggiungo una cosa che è sempre presa da rumore di Kahneman. Lui fa molti esempi, no? Come le decisioni cambiano anche proprio nella giornata. E ci sono tanti studi, ma tanti, quindi è proprio comprovato, sui giudici, soprattutto americani, no? Come prendono decisioni. Cos'è che si è scoperto? Si è scoperto che i giudici sono più propensi a concedere la libertà condizionale all'inizio della giornata o dopo la pausa pranzo, ma non immediatamente prima. Di fatto, la statistica dice che un giudice affamato è più severo e cambia il modo di scelta, perché l'emozione che ha, quello che prova, gli influisce. Questa è una parte di quel rumore che dicevamo.
Perfetto. Visto che abbiamo parlato dei libri, non mi rimane di chiederti come ultima domanda se potresti suggerirci dei libri oppure le risorse per approfondire l'argomento.
Assolutamente sì. Se vuoi, dal più tecnico al meno tecnico, sicuramente può essere utile per gli ascoltatori un tool online per fare la HP. Sicuramente non lo cito perché è un link, lo metteremo nelle risorse. E poi vado le abbiamo detti anche durante la nostra chiacchierata. Sicuramente per me è stato molto interessante Sprint Design di Jake Knapp, che poi noi, come dire, tu mi avevi consigliato anche, esatto, su Make Time, molto valido anche quello per altre cose. Ma Sprint Design proprio dà qualche trucco per fare design thinking.
Ok.
Lo fa in un'ottica di business, ma i trucchi sono molto validi, quindi per me è stato molto utile, ho pescato molto da quello. Sicuramente è una pietra miliare Rumore di Kahneman, fatto molto bene e specifica molto bene, no, nel rumore, perché veniamo scelte sbagliate, Io avevo già approcciato l'HP, ma leggendo Rumore mi sono convinto e ho visto che effettivamente può cambiare tantissimo le decisioni che un'azienda fa, ad esempio, o una persona fa.
Sì.
No? Se vuoi, adesso andando in una parte un po' più emotiva, non c'entra, ma c'entra. Un'altra pietra miliare, secondo me, sono le armi della persuasione di Cialdini, che ha a che fare con tutti quei meccanismi psicologici che usa il marketing e la pubblicità, ma conoscendoli sono quelli che ci influenzano nelle decisioni che facciamo. E quindi avendo quell'argomento, quella conoscenza, poi la possiamo superare, chiaramente. E l'ultima risorsa che ti vorrei dare è lo stroso YouTube, in realtà, questo, e ha a che fare con un approccio più filosofico, che non abbiamo introdotto tanto nella puntata, siamo stati più tecnici, però a me piace anche quell'ambito e sicuramente ci sono degli spunti molto buoni. Ecco, forse anche il fatto di coltivare più ambiti diversi aiuta poi a prendere decisioni migliori.
Certo.
Ed è tratto dal Festival Filosofia, che è una kermesse che viene fatta annualmente, è Mauro De Caro, e sono variazioni sul libero arbitrio, che ha proprio a che fare il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere.
Grazie ancora Luca per il tempo che hai dedicato, la puntata termina qui. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se hai apprezzato questo contenuto e vuoi supportare il mio podcast, ti invito a lasciare una recensione o un commento e un voto nella piattaforma che stai utilizzando per ascoltarlo e condividerlo con i tuoi contatti, perché questo mi aiuterebbe tantissimo a supportare questo contenuto gratuito che preparo per te ogni mese. Per non perdere i prossimi episodi nella stessa piattaforma, clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambia Paradigma su Instagram e su LinkedIn. Troverai il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie di nuovo Luca per la tua partecipazione e ti auguro belle cose.
Grazie a te, Uman, grazie a tutti gli ascoltatori, presto. Okay.